abbiamo ascoltato un assaggio, un primo brindisi, un primo sorseggiare, un progetto musicale che si intitola Through the Grapevine in Franciacorta, poi Earthphonia capitolo 3 e probabilmente i più attenti dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici sapranno che Earthphonia è un progetto musicale di Max Casacci, che effettivamente è di fronte a me in uno degli studi di Via Olearo 5. Max, intanto bentornato a Radio Popolare, è sempre bello averti qui.
Grazie, ciao a tutti e a tutti.
Questo progetto, questo terzo capitolo di Earthphonia è un EP legato al vino, alla Franciacorta e soprattutto all'utilizzo di tutto quello che è il mondo della produzione del vino per creare paesaggi sonori, composizioni musicali.
Allora, la premessa è che il brano che abbiamo ascoltato è interamente, esclusivamente realizzato con suoni del vino in Franciacorta e della sua lavorazione. Non c'è nessuno strumento musicale. La croccantezza delle bolle, la sua effervescenza è una delle tag sonore, però è servita anche abbassata di tonalità a creare una cassa. I calici presenti nella cantina servivano per fare una melodia, ma anche delle linee di basso, le bottiglie, il suono del remouage, tutti i suoni anche che evocano un po' tutti gli aspetti misteriosi delle lente e magiche trasformazioni del vino rifermentato nell'arco del tempo e nella penombra della cantina, sono un po' anche il riferimento suggestivo di questo pezzo, e alla fine l'esuberanza degli stappi si trasforma in una sorta di ritmica percussiva, quasi come fossero delle tablas. Insomma, tutti gli ingredienti sono esattamente in uno spazio specifico di un'azienda, della Franciacorta, quindi lo spazio della cantina, laddove altri brani invece sono stati ricavati da altri ambienti.
Okay.
Tutto nasce perché sono stato invitato durante un festival della Franciacorta.
Sì.
Ad accogliere il pubblico, i visitatori,
sì,
nei vari ambienti, facendoli immergere, oltre che dalla sensorialità del luogo, quindi l'umidità della cantina, la penombra, gli odori, eccetera, eccetera, da suoni prodotti esclusivamente con quello che il pubblico aveva intorno e poteva vedere. Quindi torniamo alle botte, le bottiglie, gli scaffali, eccetera, eccetera. Questo lavoro si è dimostrato particolarmente, chiaramente all'inizio i brani avevano una durata molto molto di ampio respiro, duravano, certo, 20 minuti, dovevano consentire alle persone di ambientarsi, di entrare proprio in sintonia con lo spazio.
Era un sound design legato a quel contesto specifico, a quell'esperienza fisica.
Esattamente, tra l'altro un tipo di esperienza che io non avevo neanche mai fatto, quindi mi stimolava proprio molto essere lì e vedere a contatto diretto quello che poteva succedere, e devo dire la reazione è stata molto, a me è piaciuta moltissimo. E quindi poi il fatto di riconsiderare a distanza di tempo questi stessi brani e provare a dargli una forma più fruibile in formato da traccia, song, quindi anche sulle piattaforme, fruibile anche presso le piattaforme di streaming, eccetera, eccetera, è stato proprio dovuto alla resa particolarmente felice. A me, io mi sono molto divertito, mi è molto piaciuto e trovavo quasi uno spreco relegare quell'esperienza solo a quel momento lì, a quell'occasione lì.
Tu ci sei arrivato appunto anche in seguito a degli altri episodi del progetto Earthphonia che ti hanno portato a utilizzare più o meno lo stesso approccio, sia in un ambito prettamente naturale nel primo capitolo e poi in un ambito prettamente urbano nel secondo capitolo. L'idea è quindi di utilizzare non degli strumenti musicali ortodossi, ma di trovare la musica là dove siamo, in quello che ci circonda. Questo è un po' il punto di partenza di tutto il progetto?
Esatto. Non è un progetto di sound design o di riproposizione dell'ambiente di field recording, okay, di riproposizione, perché esiste una musica nascosta in moltissimi degli ambienti sonori che noi neanche ci rendiamo conto di attraversare, certo. Però questo non è solo il tentativo di ripresentarli nella loro purezza, è proprio un tentativo di invece di creare delle storie sonore basandomi su dei precisi luoghi, momenti. Per esempio in Earthphonia, il primo album,
sì,
proprio realizzato mettendo in musica natura e ecosistemi, L'idea era proprio quella di far suonare dei singoli ecosistemi, di creare dei brani con il mondo delle api, con l'oceano, con le terre alte, le montagne, con il fiume, andando a inventare degli strumenti, cioè diventando una sorta di liutaio immaginario, partendo, che ne so, da delle gocce catturate sotto sott'acqua nel fiume, uh-huh. E queste gocce che esprimevano delle note diventavano degli strumenti melodici e via dicendo. Tra l'altro poi sulla mia pagina YouTube, sul mio canale YouTube, racconto nello specifico pezzo per pezzo in modo molto più o meno nerd tutta la gestazione di cose che adesso sarebbe lunghissimo da raccontare. Però appunto l'idea è quella di costruire delle storie sonore. Per esempio il brano con le api diventa un brano dalla pronuncia barocca, perché il mondo delle api ruota intorno a questa figura della regina, il barocco in qualche modo, la musica della nobiltà.
Certo.
E quindi insomma mi piaceva questa idea di ricostruire. E il gioco fra lasciare intatto l'ambiente naturale, che comunque c'è sempre come texture di base, e il gioco invece a reinterpretare un'idea di ambiente con una chiave narrativa specifica, è un po', diciamo così, il contenitore di questo, sono un po' le coordinate narrative di questo Erfonia.
Per questo terzo capitolo, forse tu hai avuto a che fare in questo caso sia con una materia sonora più legata alla natura e quindi a quello che hai esplorato con il primo capitolo, ma anche con elementi più metallici, per cui appunto c'è un brano che si chiama Trattore, quindi forse con delle qualità sonore che hai incontrato lavorando sull'ambiente urbano. Come ti sei immerso? Tu sei stato chiamato dalla cantina, se non sbaglio, Bersi Serlini, quindi sei arrivato in questo luogo. Qual è il primo approccio per questo genere di lavoro che tu ormai appunto hai già fatto in due capitoli, quindi probabilmente sapevi più o meno cosa ti serviva? Sei arrivato lì e cosa fai?
La prima cosa che cerco è qualche cosa che mi possa dare un contenuto melodico. Okay. Perché dal punto di vista del ritmo è tutto più semplice, poi chiaramente si tratta di avere settimane a disposizione e anche un po' un know-how legato al nerdismo da studio di registrazione, però una delle cose poi più evidenti sono le melodie, uh-huh. E diciamo la coerenza, la compatibilità fra la natura del luogo e come si può esprimere melodicamente, crea proprio l'aggancio diretto, ti porta proprio dentro. Quindi vado a osservare subito quello, poi vado anche un po' a circoscrivere quelli che possono essere i temi, proprio i titoli delle tracce, perché nascondono delle storie sonore da raccontare. La cantina, come dicevo prima, racconta, secondo me, di questo luogo quasi alchemico, dove nel silenzio, nel tempo e nella lentezza avvengono trasformazioni magiche, anche attraverso delle azioni umane, tipo il remuage, questa semirotazione della bottiglia che ho amplificato tantissimo, ho usato nella ritmica. Nella sala delle cisterne, allora faccio una premessa, molto del mio lavoro ha a che fare con la natura. Quando si pensa a un suono legato alla natura si pensa subito a relax, a situazioni un po' new age, ecco, io proprio le fuggo completamente, cioè, nel senso che c'è una buona parte chiaramente di contatto molto armonico e armonioso legato alla natura e non sarebbe sbagliato nasconderlo, però mi interessa molto restituire la complessità. La natura è anche una natura vibrante, è anche una natura pericolosa, è anche una natura da cui dobbiamo fare verso cui dobbiamo fare molta molta attenzione, uh-huh. Esattamente come in tutto il mondo del vino i suoni della lavorazione non sono solo il cicaleccio dei filari, non sono solo l'effervescenza delle bolle, la loro spettacolare croccantezza, ma sono anche tutta una serie di aspetti legati alle fasi più, se vuoi, meccaniche, quasi industriali della lavorazione del vino. Fanno parte, il trattore fa parte della lavorazione del vino, e quindi in questa esperienza che si, diciamo così, si snoda in tre tracce, che vuole essere il più possibile completa del mondo del racconto del mondo del vino, ci sono tutti questi aspetti. C'è la macchina etichettatrice, ci sono dei suoni degli sfondi, ci sono le cisterne che contengono, sono cisterne metalliche enormi, come l'ho visto ho sperato che fossero vuote e lo erano, in modo da potermici avventare subito per cuoterle, registrarle, intonarle immediatamente. Ho visto degli strumenti e via dicendo. Quindi in qualche modo questo Through the Grapevine è un viaggio immersivo nel mondo del vino. Fortunatamente il vino con le bolle è un vino che suona, almeno certo. Quello, quindi si poteva usare proprio nella sua pronuncia sonora, però è tutto il mondo che circonda la lavorazione del vino.
La parte nerd a me personalmente appassiona sempre, mi interessa molto anche farti una domanda proprio di ingegneria del suono, perché se da una parte c'è l'esperienza sul campo, immagino che poi ci sia un grande lavoro che va fatto dopo di produzione. Ci puoi dare un paio di esempi del modo in cui un suono che alle nostre orecchie, se lo sentissimo così come tu l'hai catturato là, faremmo estremamente fatica a immaginare trasformato come lo ritroviamo nelle tracce. Qual è il percorso? Un paio di esempi su come si riesce a fare una cosa come questa.
Allora, ho voluto apposta nella traccia che si chiama Trattore, sì. Che in realtà è una traccia che mette in musica dance i suoni della vendemmia.
Okay.
Ho voluto apposta fare questo gioco e in qualche modo esplicitarlo, sì. Nel senso che si parte. Io tra l'altro in quel caso è stato l'unico momento in cui non ero presente durante la registrazione, perché è stata un'esigenza venuta successivamente. Mi è stato chiesto proprio di fare allora un brano che potesse far ballare con i suoni del vino. E durante la vendemmia io non potevo essere presente, mi sono stati spediti con la voce, con un accento molto campagnolo di una ragazza che classificava i vari suoni, no? Per cui mosto dalla pressa, mosto che cade nella vasca, trattore. Ho mantenuto quella voce proprio perché all'inizio del brano si può ascoltare il mosto dalla pressa che fa proprio una nota e come questa nota viene trasformata. I grappoli che cadono su altri grappoli che diventano abbassati di tono, distorti, equalizzati, una cassa. Il rombo di un trattore che suonava intonatissimo, peraltro non ho neanche dovuto usare il pitch del campionatore, l'ho proprio semplicemente messo su una tastiera e l'ho suonato, che diventa una bassline, ma soprattutto, ed è questa un'altra cosa che mi ha anche sorpreso, ad un certo punto c'è una sorta, c'è il mosto che cade nella vasca,
sì.
Che esprime un'armonica liquida nel suo gorgogliare, cioè si sente proprio un piccolo intervallo armonico che catturato e trasposto di tonalità si è trasformato in accordi di settima aumentata, gli accordi della musica urban proprio, molto netti, cioè molto fatti con il mosto. Quindi a un certo punto questo brano a metà ha uno special in cui sono queste ondate di accordi fatti esclusivamente col mosto a simboleggiare una sorta di naufragio ebro, la fine di ogni gaudente che si rispetti nel mosto. Ecco, in quel caso, e proprio durante la traccia queste cose vengono raccontate un po' giocosamente, ma questo è anche il motivo per cui io accompagno quasi sempre tutti i brani con dei piccoli video sui miei social o sul mio canale YouTube, per dimostrare che non ci sono trucchi, non ci sono inganni, cioè ci sono un sacco di trucchi ma non ci sono inganni fondamentalmente.
Certo, è tecnica, diciamo, applicata al suono.
Dopodiché, questo per quanto riguarda la trasformazione. Poi il fatto di far suonare questa cosa in modo che uno possa anche alzare lo stereo di casa fa parte del mix, e fare un mix con strumenti immaginari non è così immediato come con gli strumenti veri, per cui ci sono delle tempistiche molto lunghe, soprattutto se hai intenzione anche di far ballare, come nel caso di Trattori o come nel caso dell'album Urban Grooscapes.
Certo.
Che mette in musica dance i suoni della quotidianità, quelli che noi chiamiamo rumori, che sono sì. I suoni che ci accompagnano da quando siamo bambini, che fanno parte della nostra identità, i suoni del tram, i tubi innocenti, i campanelli, i rumori del lavoro, i rumori della strada, eccetera, eccetera. Ecco, lì se poi devi somministrare questa musica durante un live, cosa che io faccio molto spesso, facendo ballare la gente, e il suono della musica dance è un suono molto oggettivo, cioè se non è mixato bene ti fa male, oppure rimbomba troppo. Ecco, fare tutto questo con strumenti che in origine non sono strumenti richiede molto, molto tempo, e però è anche una cosa molto appassionante.
Mosto dalla pressa. Grappoli che cadono su altri grappoli.